L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
8 minuti dopo le 15, ben ritrovati con Alberto Mauro davanti al microfono, l'ora della vecchia signora, i veloci in regia, i vostri messaggi e soprattutto due temi che ci accompagneranno nel corso di questa puntata, formazione e reazione. Formazione perché? Perché andremo a proiettarci un po' su quelle che saranno le scelte ancora non definitive, ma si va sempre più verso quelle decisioni di Max Allegri in ottica Lecce. Stasera si gioca 20:45, quindi potrete seguire tutto l'avvicinamento della partita proprio qui ai nostri microfoni su Radio Bianconera, anche poi con gli inviati sul campo dallo stadium e nel post partita, quindi appuntamenti molto ricchi anche di contenuti come sempre qui su Radio Bianconera per accompagnarvi verso la partita, durante e poi nel post. Parliamo di formazione, parliamo di quelle che al momento sono le probabili intenzioni di Max Allegri in vista del Lecce. Parleremo anche del Lecce chiaramente, che in questo momento è una delle sorprese liete di questo campionato, terzo posto in classifica, un punto in più della Juventus, mai sconfitta, insomma un ruolino di marcia quasi impensabile per una squadra che sicuramente non aveva le ambizioni di Champions, ecco in questo momento invece in Champions c'è. E poi parleremo anche soprattutto di reazione, ecco, servirebbe magari uno psicologo per analizzare questo aspetto, perché è importante, decisivo il modo in cui la Juve approccerà la partita, il modo in cui la Juve affronterà il Lecce, il modo in cui la Juve proverà a cancellare, a scrollarsi di dosso i fantasmi di Reggio Emilia per tornare a vincere. Il risultato poi forse non è neanche così dominante come aspetto, è molto più importante probabilmente la risposta che deve dare sul campo la Juve, poi meglio vincere chiaramente. Però è molto importante quello che dimostreranno in campo i giocatori, reduci da una scoppola, una di quelle che può lasciare il segno, no? Può lasciarlo a livello mentale, l'ho lasciato sicuramente a livello di classifica con 3 punti persi così, sono già 3 punti persi contro il Sassuolo, 2 punti persi contro il Bologna e la classifica chiaramente vede in questo momento la Juventus discretamente indietro rispetto all'Inter a punteggio pieno. Certo, lo dice Allegri e ha ragion veduta, secondo me in questo momento le due squadre non sono da mettere sullo stesso piano, Inter e Juventus. Perché? Perché l'Inter arriva da una finale di Champions, una squadra strutturata, costruita e consolidata da anni, da stagioni, da una guida tecnica d'esperienza e da tutta una struttura di società che insomma si è consolidata insieme alla squadra. La Juve è una squadra molto più nuova da questo punto di vista, con nuovi innesti, con giocatori decisamente più giovani, anche una struttura societaria, basta pensare a Giuntoli che è arrivato inizio luglio, ma non soltanto, Manna discretamente giovane e quindi in questo senso è una squadra che maturerà ma in questo momento è difficile mettere sullo stesso piano. Brutto da dire, ma è difficile mettere sullo stesso piano Inter e Juventus. Questo non vuol dire, a mio giudizio, che la Juve non possa ambire a lottare per lo scudetto. È un discorso diverso. La Juve, secondo me, deve avere l'ambizione, deve provare e deve lottare per lo scudetto. Altrimenti diventa veramente un'altra stagione, diciamo così, sprecata. Non buttata via, ma sprecata. Perché se la Juve, che, diciamocelo in modo molto sincero, ha una sola competizione a cui badare, 2 con la Coppa Italia, ma di fatto una campionato, se a ottobre non è più in corsa per lo scudetto, è difficile anche trovare stimoli settimana dopo settimana per la lotta al quarto posto, perché per la storia e la tradizione, ma anche i campioni che ha a disposizione la Juve in rosa, lottare per il quarto posto non è uno di quegli obiettivi che ti stimolano come magari lo scudetto o come provare ad arrivare in fondo in Champions League. Quindi da diversi punti di vista, anche quello delle motivazioni, la Juve deve rimanere in lotta per lo scudetto. Poi si può vincere o non si può vincere, ma a differenza delle due scorse stagioni deve rimanere in lotta per lo scudetto il più a lungo possibile, preferibilmente fino all'ultima giornata, ma tendenzialmente ci si accontenta, insomma. È una Juve che però deve lottare e deve provare a dare fastidio all'Inter o dare fastidio poi al Milan, al Napoli. Vedremo quali saranno poi le gerarchie in questo campionato, che al momento dicono Inter, ma potrebbero cambiare, lo sappiamo, nel giro di 2-3 settimane, magari un mese, le cose possono cambiare. La certezza è che la Juve deve provare a rimanere là davanti il più possibile e il più a lungo possibile. Lo deve ai suoi tifosi, lo deve a se stessa, alla sua storia, alla sua tradizione. Lo deve dopo 2 anni di 0 titoli, lo deve soprattutto dopo un'ultima stagione in cui ci sono state delle delusioni cocenti, come l'eliminazione in Champions ai gironi, come delle sconfitte che sono state difficili da digerire. Difficile da digerire anche e soprattutto l'ultima contro il Sassuolo, che ha lasciato il segno. E questo è un po' quello che si chiedono i tifosi e quello che ci chiediamo un po' noi. Quanto e se avrà lasciato il segno lo capiremo probabilmente dopo 10 minuti stasera. Probabilmente alle 9 avremo già un'idea se questa sconfitta avrà lasciato il segno o no. Intanto però Allegri prova a gestire la situazione. E come la gestisce? Beh, è interessante capire anche quali sono le strategie dell'allenatore della Juventus, che, diciamo così, opta per un turnover ragionato, non punitivo, o meglio, fino a un certo punto, ma non propriamente punitivo, quanto un turnover che probabilmente aveva già in mente, aveva già considerato di ruotare alcuni giocatori in alcuni reparti, e contro Lecce evidentemente qualcosa cambierà rispetto al Sassuolo. Quindi mettiamoci l'anima in pace, 2 formazioni consecutive e poi si torna a cambiare. Quindi torna il solito Max Allegri, che ha cambiato 113 formazioni. Quindi per un caso ha mantenuto la stessa per, diciamo così, 2 partite consecutive. Infatti però non gli hanno dato troppo ragione, ma può essere anche una casualità o una serie di variabili. Non è soltanto una questione di aver confermato gli 11, chiaramente. Contro Sassuolo a Reggio Emilia si è visto ben altro. Non è stata una questione di aver confermato la stessa formazione vista contro Lazio, ma un calo di tensione, di testa, di motivazioni che hanno portato poi a una scoppola, una sconfitta. Allora, ci sono già i convocati ufficiali, li avete già sentiti, ve ne ha dato notizia Antonio Paolino, che mi ha preceduto, fuori Ken, lo aveva già, diciamo così, anticipato Max Allegri in conferenza stampa. Riacutizzarsi di questo fastidio alla tibia, che sta diventando un fastidio noioso, perché sono già diverse partite che ha saltato Ken e non ci sarà. Peccato, perché in questa nuova ottica in cui siamo entrati ormai tutti, compreso lui, diventava un buon cambio dalla panchina uno come Ken, e magari poteva anche ambire una maglia da titolare, visto che dovrebbe giocare Milik. Adesso poi ci affacciamo anche sulla formazione. Torna Yıldız, e questa è un'altra buona notizia per la Juve, per i buoni segnali che ha dato con la next gen Yıldız, un talentino, un gioiellino che inizia a essere molto apprezzato anche dai tifosi e molto apprezzato da Max Allegri, anche se non lo dà tanto a vedere. Perché? Perché vuole evitare, come è accaduto magari inizio stagione con Cambiaso, dare troppe responsabilità e troppe pressioni a giocatori che non sono abituati a queste pressioni, giocatori relativamente giovani. E quindi lo considera tantissimo, lo stima molto, lo ritiene un giocatore di grandissima qualità, ma diciamo così non si sofferma più di tanto su di lui in conferenza stampa Max Allegri. Lo fa a ragion veduta, lo fa per un motivo, e probabilmente ha anche ragione vista la sua esperienza di farlo. Ovviamente non ci sono Alexandro, ma non avevamo dubbi a riguardo. De Sciglio, che è tornato ad affacciarsi sul campo con lavoro col pallone, quindi insomma si avvicina anche il ritorno, con calma, ci vorrà ancora un po', però si avvicina al ritorno di De Sciglio, che diventa un'alternativa o a sinistra o a destra all'occorrenza. E poi fuori ovviamente Paul Pogba, ancora sospeso in via cautelare. Ci saranno le controanalisi tra poco, il 5 ottobre, da lì si capirà meglio quale potrà essere il futuro di Paul Pogba. Immagino, temo che insomma avrà poco futuro con la Juventus e con la maglia della Juventus, e vedremo poi quali saranno. Adesso difficile sbilanciarsi in maniera così netta prima delle controanalisi, però se poi le controanalisi daranno esito positivo, proprio come il test antidoping, è molto difficile che non si arrivi a una squalifica per Paul Pogba, che ha 30 anni. Insomma, è una bella mazzata per qualsiasi giocatore, soprattutto per un giocatore abituato a giocare, abituato a fare la differenza. La formazione, dicevamo, ci arriviamo, i vostri messaggi ci scrivono in tanti. Potremmo anche partire dai messaggi oppure dalla formazione. Facciamo un po', tanto diciamo il solito ping pong tra voi da casa, me in studio, gli altri in ritiro, giocatori della Juventus ovviamente prima di raggiungere lo stadium, e Ivrosci in regia, che sta lavorando per noi come sempre. Allora, partiamo dal portiere. Lì dubbi non ce ne sono. Szczęsny gioca, Szczęsny è il portiere titolare, giusto confermarlo dopo gli errori clamorosi e ingiustificabili contro Sassuolo? Mio giudizio sì, è giusto, perché il fatto di escluderlo, secondo me, avrebbe avuto un contraccolpo ancora maggiore di quello che hanno avuto i suoi errori. Quindi rischiava veramente di andare a amplificare qualcosa che già è stato piuttosto amplificato dai giornali, dai media, ma è oggettivo, chi fa degli errori del genere a questi livelli viene posto sotto la luce dei riflettori. Non è cattiveria, non è voler perseguitare, ma oggettivamente non siamo abituati a vedere certi errori a questi livelli. Szczęsny gioca, bel messaggio di Allegri alla squadra e al portiere. Ecco, non so come la stia vivendo Perin, io fossi in Perin un pochino rosicherei, perché, cavolo, c'è l'infrasettimanale. Magari avrebbe giocato Perin senza quegli infortuni, tra virgolette, di Szczęsny. Magari quella situazione ha convinto Allegri a confermare Szczęsny, perché magari ha pensato, se lo tolgo lo abbatto psicologicamente, quindi devo continuare a puntare su lui. Magari fosse stata una partita più lineare, senza errori, avrebbe giocato Perin questa sera. Questi sono i dubbi che ci portiamo dietro, perché potremmo anche chiederlo a Max Allegri, ma difficilmente ci risponderà conoscendolo. Quindi gioca Szczęsny e dopo gli errori è chiamato al riscatto immediato contro il Lecce. Difesa, qualcosa cambia. Intanto verrà rilanciato Rugani, e questa insomma è una prima notizia, credo che sia il debutto, sto andando a memoria, sicuramente il debutto del primo minuto di Rugani in maglia Juventus quest'anno. Giocatore che nelle ultime stagioni si è sempre dimostrato affidabile, quindi è un giocatore che si merita di trovare spazio, forse se ne meriterebbe di più. È chiaro che giocando una volta a settimana gli spazi sono quelli, i giocatori sono quelli. Dovrebbero giocare Danilo e Bremer, in questo caso dovrebbe essere, lasciamo ancora qualche condizionale perché sono ancora probabili formazioni, le ufficiali si avranno tra qualche ora. Dovrebbe cedergli il passo Gatti, protagonista in negativo con quell'autogol. A prescindere dall'autogol, credo che fosse una rotazione già prevista da Max Allegri la settimana scorsa, quindi aveva già pensato probabilmente di far giocare Gatti contro Sassuolo e poi di farlo riposare contro il Lecce in casa, e così è stato, anche giustamente per dosare le forze, per far rifiatare chi ha giocato in questo momento di più. E in difesa hanno giocato Gatti da quando si è infortunato Alessandro, sta giocando, sta trovando la continuità, e ci sta che contro Lecce in casa, a distanza di pochi giorni, si dia un turno a Rugani dal primo minuto, se lo merita, insomma è anche una forza fresca da gestire. Poi centrocampo, dubbi ce ne sono, dovrebbe giocare Fagioli invece di Miretti. Anche qui non è una bocciatura, semplicemente un avvicendamento che in un infrasettimanale ci sta e come. Quindi gioca Fagioli, che tra l'altro contro Lecce aveva trovato un gol alla Del Piero, ma ce lo ricordiamo tutti, non sto qua a risottolinearlo. Ecco, speriamo che, diciamo così, i colori giallorossi gli facciano tornare in mente quell'episodio, senza aggiungere altro. Comunque dovrebbe giocare Fagioli dal primo minuto, che ultimamente è stato più un subentrante che un titolare. Vedremo se sfrutterà la sua occasione. E molto probabilmente ci sarà McKennie confermato a destra. In questo momento le gerarchie sono queste a destra, poi passibili anche di cambiare nel corso delle settimane, non sono definitive, ma in questo momento McKennie è titolare, Weah è una riserva, un cambio, l'ho detto esplicitamente Max Allegri in conferenza stampa, quindi insomma ha voluto anche dirlo, e in questo senso magari un messaggio al giocatore Weah, magari un messaggio al gruppo. In questo momento McKennie è il titolare a destra e sta facendo anche molto molto bene, quindi giustamente è stato forse l'unico a salvarsi insieme a Chiesa nella disfatta di Reggio Emilia, ci sta. E gioca McKennie a destra. Fagioli ho detto, e poi in mezzo dovrebbero essere confermati Locatelli e Rabiot, anche per mancanza di alternative. Oggettivamente l'unico che potrebbe dare una mano potrebbe essere Miretti, ma in questo momento forse Allegri, in questa zona del campo piuttosto delicata, vuole fare consolidare i due titolari, sono Locatelli e Rabiot. È vero che entrambi hanno giocato molto molto male, al di sotto dei loro standard contro il Sassuolo. Ci si aspetta anche una reazione da parte loro, non soltanto di Szczęsny, ma anche da parte loro che sono stati protagonisti in negativo a Reggio Emilia. E poi a sinistra Cambiaso potrebbe dare un turno a Kostic, anche lì preferibile e preferito Ailing, vedremo se sarà così anche dalle soluzioni definitive, ma in questo momento pare che possa giocare Cambiaso dal primo minuto e non gli altri due. Lì le alternative ce ne sono abbastanza, quindi non è un particolare problema chi gioca e chi non gioca, o magari lo è per chi non gioca, però di fatto Allegri ha l'imbarazzo della scelta a sinistra. E poi davanti, che è un po' il punto nevralgico, quello insomma che fa vendere i biglietti, non l'attacco, poi la difesa fa vincere i campionati, ma l'attacco fa vendere i biglietti. Allora chi è che farà vendere i biglietti, che ha fatto vendere i biglietti per la partita di questa sera allo stadio? Si va verso la coppia Milik e Chiesa. Milik gioca, dovrebbe giocare, è molto probabile che giochi, quindi rilanciato anche lui. Sono giocatori che si meriterebbero di avere più spazi. È chiaro che giocando una partita in meno alla settimana gli spazi si riducono, però dovrà essere bravo lui a mettere in difficoltà l'allenatore nelle sue scelte e magari andarsi a ritagliare ancora più spazio. Intanto questa sera tocca Milik, accanto a lui ballottaggio Chiesa Vlahovic. Lo teniamo vivo anche se è in vantaggio Chiesa, però lo teniamo vivo perché non si sa mai in questi casi, magari possono anche essere decisioni sciolte all'ultimo. In questo momento decisamente in vantaggio Chiesa su Vlahovic, entrambi non sono al 110% Chiesa e Vlahovic. Vlahovic, vi ricordate, in settimana ha avuto un problemino alla schiena, quindi si è allenato non sempre in gruppo. Anche Chiesa, insomma, ha avuto poi quel piccolo acciacco in nazionale che non ha avuto nessuna conseguenza, però insomma sono due giocatori che non sono magari al 110%. In questo caso auspicabile una staffetta dei tre, quindi Milik, Chiesa e Vlahovic giocheranno tutti e tre. Questa è una delle, non dico certezza, ma è molto molto probabile che sia così. Dovrebbero partire Milik e Chiesa, e poi Vlahovic magari dalla ripresa o a ripresa in corso potrà dare il cambio a uno o all'altro a seconda della stanchezza, a seconda degli acciacchi. Questo è un po' il disegno tattico che ha in mente Max Allegri, che dovrebbe avere in mente Max Allegri, solito 3-5-2. Non si prescinde da quello, e abbiamo parlato anche negli disponibili, non ci sono squalificati. Una breve panoramica sul Lecce di D'Aversa, che sta facendo cose straordinarie, continuiamo a ribadirlo. C'è chi parla di Leicester invece di Leicester. Avete presente l'ex squadra delle Foxes con Ranieri qualche anno fa in Premier? Sì, ecco, un Lecce al terzo posto ricorda un po' a qualcuno quell'exploit clamoroso di Claudio Ranieri. Vedremo se poi avrà lo stesso esito. È ancora molto presto, però insomma il Lecce sta facendo grosse cose. 4-3-3 con tridente offensivo Almqvist, Krstović e Strefezza. Ha parlato molto bene di Krstović Vucinic oggi in un'intervista sulla Gazzetta dello Sport. Ha detto che gli ricorda un po' Boxic nelle movenze, ed è un bel complimento, immagino, per il numero 9 del Lecce. Almqvist non è una sorpresa, però è un giocatore da tenere d'occhio, un giocatore che sta facendo molto molto bene. E poi insomma Baschirotto, la formazione del Lecce la conosciamo, Falcone in porta. Non ci sono squalificati? No, non ci sono squalificati, ci sono indisponibili Banda e Dermacu, scusate, insomma quasi tutta la rosa a disposizione, tre indisponibili per Max Allegri, due indisponibili per D'Aversa, ma insomma i titolari ci sono. È una partita bella viva, una partita che vivrà anche probabilmente delle giocate di Milik e Chiesa da una parte, di Krstović e Strefezza dall'altra. Vedremo poi quali saranno le scelte definitive di D'Aversa e di Allegri, però si va in questa direzione. Questa è la nostra direzione, formazione e poi reazione. Quella ce l'aspettiamo in campo da parte dei giocatori. Ecco, un tema a cui voglio dedicare sicuramente qualche minuto è quello dello stadium, inteso come tifo, perché questa sera, a differenza della partita contro la Lazio, e ci siamo accorti che qualcosa era cambiato, ci siamo accorti tutti, probabilmente se ne saranno accorti anche i tifosi juventini dalla TV, ma dal vivo fidatevi che c'è stata una differenza epocale tra una partita con la curva presente, i tifosi presenti e i tifosi entusiasti a sostegno della squadra, e altre partite come ad esempio il Bologna, come ad esempio quella di stasera, in cui non ci saranno i tifosi, o meglio non ci saranno gli ultra e non sosterranno la squadra, come è successo invece contro il Lazio. Ha dato una spinta clamorosa il tifo contro il Lazio. Adesso non possiamo dire che la vittoria è merito dei tifosi, perché sarebbe troppo, però la spinta si è percepita dall'inizio alla fine, l'abbiamo percepita noi sugli spalti e molto probabilmente l'ha percepita pure la squadra sul campo. Si è vista proprio una squadra volitiva, grintosa, che non si è mai fatta mettere sotto dall'avversario, che ha sempre provato a vincerla. Anche quando ha incassato il 2-1 ci poteva stare un attimo di oddio, cosa facciamo adesso, ci difendiamo, come la risolviamo. Invece la Juve testa bassa, avanti, baricentro alto, tante occasioni, e alla fine sono arrivati anche i gol. Gestione completamente diversa a Reggio Emilia, perché contro il Sassuolo la Juve è partita anche discretamente bene, però appena ha incassato il primo gol, ma anche gli altri gol, è andata in difficoltà, non ha più saputo reagire, non ha più saputo gestire le varie fasi della partita e si è ritrovata in grande difficoltà. ha incassato 4 gol, cosa molto rara per la Juve, purtroppo è capitato negli ultimi anni, però si tratta veramente di una rarità. E anche quando l'aveva riacciuffata col 2-2, anche in quel momento ha dato la sensazione di non essere padrona in campo, non ha mai dato la sensazione di essere padrona, a differenza della sfida contro Lazio in cui sembrava veramente dominante e in grado di dominare la partita, e l'ha fatto dal primo all'ultimo minuto. Contro il Sassuolo, a parte i primi minuti in cui insomma ha fatto il suo gioco, la Juve è stata in grande difficoltà, sballottata di qua di là in difesa, tutti insufficienti in difesa, gravemente insufficienti ad esempio Gatti e Szczęsny, ma non soltanto loro, comunque anche Danilo e in parte Bremer hanno ballato parecchio, molto male anche il centrocampo che non ha offerto quel filtro che di solito deve offrire davanti alla difesa, come ho già detto ieri, i centrocampisti del Sassuolo sembravano Xavi, Iniesta e Busquets. Sono bravi sì, ma non a quei livelli. Se li fai giocare a quei livelli, evidentemente il limite è tuo, e il limite è stato della Juve. Ecco, cosa non vogliamo rivedere questa sera? Avremo una lista, ci sono i vostri messaggi che incalzano, quindi la seconda mezz'ora sarà dedicata tutta ai vostri messaggi. Sentiremo anche un ospite che conosce molto bene le due squadre, Lecce e la Juventus, ce le facciamo raccontare entrambe dal suo punto di vista e che punto di vista. Quindi direi, caro Yves, se sei d'accordo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con l'ospite, e ci proiettiamo ancora più verso Juventus-Lecce questa sera alle 20.45 allo Stadium. Rimanete con noi, a dopo.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
Le 15.34, ben ritrovati insieme. Intanto bella chiacchierata di McKennie con i canali ufficiali della Juventus su YouTube, per chi volesse approfondire. E, insomma, si è detto molto sorpreso McKennie di quando ha ricevuto la chiamata da Pirlo. Non se lo aspettava oggettivamente di essere chiamato dalla Juventus e da Pirlo. E poi è iniziata un'avventura che sta durando tuttora, con degli intermezzi, prestiti, eccetera. Però McKennie in questo momento storico, proprio oggi come oggi, è un nuovo punto fermo di questa Juve nascente, 100 presenze, insomma, è un giocatore che partirà titolare molto probabilmente questa sera contro Lecce, e quindi insomma un pezzo di storia della Juventus l'ha fatta sicuramente anche lui. Luca da Genova ci scrive: io non sono prevenuto, no Max, ma faccio una domanda, riusciremo mai a vedere una Juve dominante, aggressiva, spregiudicata, con Iling a sinistra e Cambiaso Uea a destra? Se uno continua imperterrito a schierare McKennie in fascia, o è masochista oppure innamorato. E con Alessandro l'ho aiutato la sorte, altrimenti puntini, puntini, puntini. È una Juve più spregiudicata, però l'abbiamo vista anche con McKennie contro la Lazio. Quindi non è tanto, secondo me, il giocatore uno o l'altro. Sì, qualcosa ti può cambiare, però cambia molto l'atteggiamento, la voglia e il modo in cui interpreti la partita. Contro la Lazio è la stessa Juve di Reggio Emilia, però si è vista un'altra squadra. Totalmente un'altra squadra, più aggressiva, più alta, più capace di creare e costruirsi occasioni. Come mai? E questa è la vera domanda a cui deve rispondere Max Allegri. Comunque sono d'accordo che io in questo momento proverei a ragionare su una Juve più offensiva, con un baricentro più alto, come diceva Luca da Genova. Poi UEA sì, ma in questo momento forse non lo vede così settato Max Allegri, per questo gli preferisce McKennie. Però anche Cambiaso e Kostic, evidentemente in questo momento vede qualcosa in più a Kostic Max Allegri se fa delle scelte in questo modo, però conta soprattutto l'atteggiamento, il modo in cui interpreti la partita. Poi gli uomini contano sì, però conta più l'impianto collettivo, ecco, del gioco. Lo stesso 3-5-2, abbiamo visto un 3-5-2 molto difensivi l'anno scorso, con lo stesso sistema di gioco. Quest'anno ad esempio contro Lazio si è vista una Juve diversissima, molto aggressiva, molto alta e capace anche di alzare il baricentro, creare occasioni, però il sistema è lo stesso, quindi conta l'interpretazione. Ciao Alberto, Paolo da Formia. Quel che hai detto, ovvero che la Juve deve lottare per lo scudetto non avendo impegni infrasettimanali, è quello che penso ogni tifoso della Juve. Sono contento, ma io credo che in cuor suo lo pensi anche Max Allegri, lo pensino anche i giocatori. Certo, magari non lo viene a dire in conferenza stampa, però il pensiero c'è e ci deve essere. Interrompo subito, finirò dopo di leggere il messaggio di Paolo da Formia, perché abbiamo e ringraziamo della sua disponibilità. Chi ha conosciuto molto molto bene la maglia della Juventus, ha scritto una pagina leggendaria di storia della Juventus, e chi conosce anche molto bene il Lecce. E quindi chi meglio del barone Franco Causio per intervenire oggi ai nostri microfoni. Buongiorno barone e benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
È un piacere ritrovarla. Io le chiedo subito, si aspettava un Lecce così alto in classifica e una Juve invece così in difficoltà contro il Sassuolo?
Il Lecce sicuramente sta stupendo tutti, quindi 11 punti, un punto in più della Juve, quindi insomma bisogna riflettere un attimino.
Sì.
Quindi, riguardo la Juve purtroppo è caduta nell'ennesima, anzi ha fatto una scivolata su una buccia di banana, come si dice. Quindi io ho sentito le dichiarazioni di Allegri durante la settimana, prima della partita, che aveva già un campanellino d'allarme.
Sì.
Ha detto vedo troppo rilassamento. Le partite bisogna vincerle in campo, non fuori.
Uh-huh.
In campo bisogna dare tutto. Poi quando hai la maglia, quella bianconera, fanno una partita della vita tutti quanti contro, c'è poco da fare. Quindi tu devi aspettare sempre, sempre gli avversari. Gli avversari non ti rispondono, quindi hanno sempre voglia di battere la Juve. Uh-huh. Questo è una cosa che bisogna, che i giocatori devono mettersi in testa. Chi indossa quella maglia è così.
E chi meglio di lei può rispondermi a questa domanda, che è un po' una domanda che si sono fatti anche molti tifosi e addetti ai lavori, cioè in questa Juve c'è una mancanza di leader e si percepisce questa mancanza di leader in partite come esempio contro il Sassuolo, in cui le cose non vanno benissimo, si va sotto, si deve gestire un momento complicato, ti viene a mancare il Buffone in porta, il Chiellini in difesa, il Khedira a centrocampo, il Mandzukic in attacco, che in altre situazioni ti avrebbero dato sicuramente una mano.
Ma io credo che bisogna guardare l'oggi, non ieri.
Uh-huh.
Ieri purtroppo non può tornare, quindi sì. Tutti i nomi che hai fatto sono stati nomi eccezionali, hanno portato tanta roba alla Juventus, tante vittorie, però l'attuale Juventus è questa.
Sì.
Bisogna piano piano, anno dopo anno, mettere un tassello per riportare a un certo livello la squadra. Sicuramente la squadra ancora, secondo me, non è competitiva al 100%, anche senza le coppe, dico, ma la coppa è la gestione, la coppa è poi anche agevolare, però credo che in questo momento manchi qualcosa per poter vincere il campionato. Quindi sicuramente manca anche la cazzimma, come dicono a Napoli,
un po' di cattiveria. Sì, sì,
un po' di cattiveria ci vuole, perché per vincere le partite, sai, non puoi andare tacco e punta, devi anche ogni tanto far vedere, menare, quindi fatti sentire,
sì.
Essere un po' più cattivo, determinato, avere più fiducia nei tuoi mezzi, quindi tante piccole cose che fanno così diventare poi giocatore normale o giocatore superiore agli altri.
Sulla carta però la Juve ha una coppia offensiva, insomma, se la gioca tranquillamente con tutte le altre della Serie A. Chiesa e Vlahovic in potenza sono due giocatori che ti possono assolutamente fare la differenza, e l'avevano fatta nelle prime quattro giornate. Io le chiedo un giudizio su questi due giocatori diversi tra di loro, ma in grado di formare una coppia di altissimo livello.
Ma assolutamente sì, quindi l'importante è, sai, non pretendere troppo, perché Chiesa sappiamo che l'anno scorso ha avuto dei problemi fisici come li ha avuti anche Vlahovic.
Sì.
Ma sono due giocatori diversi, giocatori, quindi Vlahovic ha bisogno di essere servito, mentre Chiesa, quando parte palla al piede, è un giocatore che spacca la partita, è un giocatore eccezionale, quindi nell'uno contro uno ti crea super la numerica. Vlahovic purtroppo è un giocatore molto diverso, un giocatore fisicamente diverso, ha bisogno di arrivare a questi benedetti cross dalle fasce, che ultimamente ne arrivano pochi. Non
sì.
Puoi aspettarti da Vlahovic di fare uno scambio 1-2 e poi ripartire, non è nel suo DNA. Lui ha bisogno di essere servito in un altro modo, secondo il mio punto di vista.
Sì.
Anche l'altro giorno lo Sassuolo l'ho visto, anche insomma sono partite che loro devono cercare di creare qualche cosa di diverso, perché poi diventi monotono, sempre lo stesso gioco, quindi...
È chiaro. Le chiedo anche se manca un po' una scintilla, un po' di fantasia. Si era cercato Berardi in estate, non è arrivato, però quel tipo di giocatore lì manca questa Juve, no? Quello che doveva essere e non è stato per certi versi Di Maria l'anno scorso, quello che avrebbe potuto essere Berardi, cioè una squadra molto lineare, molto muscolare, che però non ha quel talento che ti può cambiare le partite con una giocata.
No, assolutamente. Tu hai preso Berardi, ma non è un giocatore alla Berardi. Un giocatore alla Berardi è, insomma, è Chiesa, ce l'hai. Se avessi avuto anche Berardi dall'altra parte, chapeau, assolutamente.
Sì.
Purtroppo non ce l'hai e quindi ti devi lanciare con quelli che hai. Io per esempio darei più fiducia a Ildi Junior. È un ragazzo a me piace molto, sì. Quindi darei più fiducia anche a quel ragazzo. Assolutamente.
Sì.
E anche perché quelli che Kostic che gioca, anche più a stesso, quello che hai preso, sono giocatori lineari, non sono fantasiosi.
Sì.
Lui nell'uno contro uno, Ildi Junior è uno che ti crea la superiorità numerica, va sul fondo, crossa la palla per Vlahovic. Infatti l'ultimo gol di testa che ha fatto Vlahovic l'ha fatto sul corso di questo ragazzo. Quindi...
Certo, prima di salutarla è stato assolutamente un piacere averla ai nostri microfoni. Io le chiedo un pensiero, e lei conosce la Juventus meglio di forse chiunque altro, o pochi la conoscono come lui la Juventus, insomma, è una Juve che nel 2023 segna una data importante, il centenario della presidenza Agnelli. Ecco, si festeggerà il 10 ottobre, abbiamo già mandato gli accrediti, ci saremo anche noi di Radio Banconera. Io le chiedo insomma un commento sulla famiglia Agnelli, questa longevità straordinaria per il campionato italiano.
Guarda, io ringrazio anzi la Juventus, la famiglia Agnelli, e sono onorato di aver fatto parte per 13 anni di questa famiglia, quindi famiglia Juventus tra la quale mi ha dato il tutto di più, quindi mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto diventare quello che sono adesso, quindi che sono stato, e quindi più di questo ringrazio l'avvocato che ho avuto modo di conoscere,
sì.
Dottor Umberto, quindi. E poi il mio presidente unico, Gian Piero Boniperti. E ringrazio tutti quanti di avermi fatto partecipare a questi bellissimi anni che io ho passato alla famiglia juventina.
E noi ringraziamo lei e siamo onorati di averla avuto ai nostri microfoni. E...
Sono io quando volete a disposizione.
No, siamo noi. Grazie mille, Franco Causio, il barone, ai nostri
un
microfoni.
Abbraccio a tutti.
Arrivederci, a presto.
Ciao.
Barone Franco Causio, che ha anche insomma fatto un augurio personalissimo alla famiglia Agnelli nel centenario. Vi ricordo la data, se magari non tutti la sanno: il 10 ottobre ci sarà una celebrazione ad hoc, scelta, decisa dalla Juventus al Palalpitur, che si preannuncia probabilmente già tutto esaurito. Adesso non vi voglio anticipare troppo, per pochi eletti noi ci saremo, quindi potrete seguirlo il pre come al solito, il post e il durante anche qui su Radio Bianconera, perché dove c'è Juve ci siamo anche noi, quindi lo sapete benissimo, non c'è bisogno che ve lo ribadisca, ma per ricordarvelo, magari non ci avete fatto caso, martedì prossimo, 10 ottobre, non prendete impegni, perché c'è, diciamo così, un evento che lascerà il segno, un po' come sono stati altri eventi epocali. Io vado a memoria, ma immagino l'inaugurazione dello stadium nel 2011, cioè sono quegli eventi grossi e che fanno piacere agli addetti ai lavori, ai tifosi, in cui si vede tanta Juve, tanti protagonisti che hanno fatto la storia della Juventus, tutti insieme, è sempre un bel vedere. Allora, avevo interrotto su due piedi il messaggio di Paolo da Formia, che mi perdonerà, ma Franco Causio è Franco Causio. Torno esattamente da dove avevo interrotto per continuare a leggere il suo spunto. E anche alcuni giocatori come Danilo lo esternavano pubblicamente a inizio campionato. Il fatto di lottare per lo scudetto era questo l'avvio del messaggio di Paolo. Poi è passato il messaggio subliminale dell'allenatore che con questa squadra è già un miracolo arrivare quarti. Attenzione però Paolo, io lo dico a te, lo dico un po' a tutti. Secondo me quello che dice Allegri ai microfoni e in conferenza stampa non corrisponde necessariamente, e in questo caso secondo me non corrisponde, a quel che lui dice nello spogliatoio e al campo di allenamento. Perché a volte è meglio non fare proclami e partire a fari spenti, spentissimi o decisamente più spenti di altri, piuttosto che magari fare proclami e avere una sticella molto molto alta e doverla abbassare a campionato in corso. Quindi è giusta secondo me la filosofia di Max Allegri, che non corrisponde evidentemente o probabilmente a quello che ha in testa lui e hanno in testa i giocatori. Io immagino che un gruppo con Max Allegri in panchina, con giocatori comunque come Vlahovic, come Chiesa, come Rabiot, come Danilo, come Bremer, Szczęsny, difficilmente ragionino sul vabbè proviamo ad arrivare quarti. Io lo dico per esperienza, non credo proprio che in quel gruppo si punti ad arrivare quarti. Poi lo dicono e diciamo che lo esternano come obiettivo il quarto posto, giusto, si può condividere o meno, ma in cuor loro e probabilmente nello spogliatoio alla Continassa si ragiona su altri obiettivi. Poi però bisogna andarli a prendere quegli obiettivi, perché c'è l'Inter che è già in fuga. Questo però è un altro discorso. Continua il messaggio di Paolo, e tutti ci siamo pericolosamente afflosciati nell'entusiasmo, ci stiamo pericolosamente convincendo che nulla possa essere possibile e che nulla possa cambiare. Società, allenatore non devono fare passare l'idea di una Juve mediocre. Guarda che io condivido assolutamente il tuo pensiero e sono altrettanto convinto che sia una strategia quella della Juve di dire puntiamo al quarto posto per poi magari fare meglio di quelle che potevano essere le aspettative e non doversi ricalibrare verso il basso, che è sempre un pochino più complicato e più negativo ricalibrarsi verso il basso. È più facile, anche più entusiasmante, doversi poi ricalibrare verso l'alto, dire vabbè puntiamo al quarto posto, ah abbiamo vinto lo scudetto, oh siamo arrivati ai secondi, wow non ce lo aspettavamo. In realtà si puntava a quello dall'inizio e la Juve quest'anno senza coppe, ve lo dico molto sincero, Allegri e i giocatori sono straconvinto che parlino di scudetto e vogliano vincere il campionato. Perché i giocatori di quel livello devono vivere per stimoli di un certo livello. E lo stimolo quarto posto non è abbastanza, secondo me, per giocatori come Rabiot, come Vlahovic e come altri. Questa è la mia impressione, la mia idea. Poi magari non corrisponde alla verità, ma ve lo dico anche sulla base un po' dell'esperienza, un po' dei sentori. Secondo me è così. Abbiamo un mister che secondo, questo invece è il messaggio di Angelo, che secondo di come gira il vento dice che si può puntare allo scudetto, poi dice che è meglio arrivare quarti. Ancora non mi spiego come alcuni tifosi possano tollerare la sua presenza e perché la società non prenda subito provvedimenti per evitare un altro anno gettato via, ci scrive Angelo. Un altro Angelo, da Frosinone, ci scrive una considerazione: Allegri quando parla degli avversari per mettere le mani avanti dice sempre che fanno un buon calcio. Sì, ma lo dice sempre, la sua frase standard quando gli viene chiesto, in particolare magari la prima domanda posta da Juventus Channel, dai canali tematici della Juventus, è quella: che partita si aspetta, che tipo di avversario affronterà la Juve, e la sua risposta standard è sempre: beh, è una squadra pericolosa, gioca un bel calcio, non va sottovalutata, non va trascurata. Risposta standard per tutte o le avversarie o quasi. E anche qui probabilmente un conto è quello che dice lui pubblicamente, un conto è quello che dice lui nel privato dello spogliatoio ai suoi giocatori. Io immagino che la partita la prepari in modo ben diverso negli spogliatoi, che gli spauracchi e i punti di forza degli avversari li vada ad analizzare molto nel dettaglio al chiuso della continassa, cosa che invece non fa in sala stampa e legittimamente anche da parte sua può fare quello che vuole da questo punto di vista. Chi siamo noi? Noi siamo lì e raccontiamo e testimoniamo, ma poi alla fine quello che fa o non fa lo decide chiaramente Max Allegri. Continua il messaggio di Angelo da Frosinone: vorremmo che ci parlasse di Juve in questi termini, ma pensa di essere un po' più furbo e getta fumo negli occhi. Questa è la disamina di Angelo da Frosinone. Poi un messaggio lunghissimo, non ce la faccio a leggerlo tutto, se no sforiamo nell'ora successiva. Però Cosimo dalla provincia di Brindisi, proviamo a cogliere l'essenza del suo messaggio. Nel valutare una squadra di calcio si parla sempre dei nomi dei giocatori. Secondo me c'è un aspetto importantissimo da considerare, visto che il calcio è un gioco di squadre e non di singoli. Non si può valutare solo la qualità dei singoli giocatori, ma bisogna vedere come si utilizzano questi 11 giocatori sul campo, come li si fa giocare, che schemi vengono insegnati. Tutto questo dipende esclusivamente dall'allenatore, dalle indicazioni che dà alla squadra. Ecco, questa è la disamina di Cosimo. Ho dovuto tagliare, perdonami Cosimo, ma non ce la facevamo a leggerlo tu sul tuo messaggio, in cui insomma così pesa un po' l'incidenza dell'allenatore, dicendo è vero, giocatori ci sono e più hai giocatori bravi, più hai campioni, più è probabile che tu vinca, però bisogna saperli mettere in campo, bisogna cercare di ottimizzare le risorse che hai a disposizione e alla fine il peso, la mano dell'allenatore si sente come? Perché esempio limite, tu hai Cristiano Ronaldo, gli fai fare il difensore centrale, capisci che è uno spreco. Quindi è vero che sono d'accordo sul fatto che l'allenatore incida, su quanta percentuale abbia l'allenatore non te lo so dire così su due piedi, ci dovrei ragionare, però secondo me in alcune situazioni, in alcune squadre, alcuni allenatori hanno un impatto più importante. Esempio Antonio Conte, i primi anni della Juve l'incidenza dell'allenatore era pesante. Altri allenatori in altre situazioni, in altre squadre, in altri momenti forse hanno un'incidenza minore, magari sono più gestori e alcune volte magari lasciano veramente carta bianca agli giocatori di gestirsi. Esempio relegato alla Juventus, il girone di ritorno nella stagione di Sarri. In quel momento la Juve di fatto era autogestita con un allenatore che, diciamo così, è stato un pochino messo in discussione anche dal gruppo dei giocatori, e quindi sono diventati veterani a decidere un pochino la formazione, come si giocava, come si giocava. Nulla di male, per carità, però insomma sono i due casi limite, l'incidenza di Conte e la mancata incidenza di Sarri, che a un certo punto si è reso conto che il suo calcio non era applicabile alla Juve, allora ha detto: cosa faccio? Faccio la rivoluzione e mi faccio mandare via tra una settimana, e l'ha detto lui stesso, oppure scendo a compromessi e cerco di chiudere la stagione e magari vincere uno scudetto. Ha scelto la seconda strada e alla fine probabilmente è stata la scelta giusta. Due messaggi vocali, li ascoltiamo. Vai.
Ciao ragazzi, ciao. Mariano da Napoli. Io non capisco questo ragionamento per cui Allegri tarpa le ali, rompe l'entusiasmo. Sinceramente io vedo poco per cui entusiasmarsi, ma non è che lo dico dopo la partita col Sassuolo, lo dico dalla fine del campionato scorso, e questa squadra è la stessa dell'anno scorso. Quindi a prescindere da tutto quello che ci è successo, dal terremoto che c'è stato, questa è una squadra che già l'anno scorso non ha mai dimostrato di poter essere competitiva per vincere. Quest'anno siamo partiti con la stessa squadra dell'anno scorso, tolto qualche giocatore di qualità e di esperienza. Quindi cioè, io penso che uno si deve entusiasmare nel momento in cui noi dovessimo trovarci ad aprile a giocarci ancora, a avere chance per vincere, ma ad oggi non vedo queste chance, quindi non penso che il mister stia tarpando le ali a nessuno. È semplicemente realista. Su quella che è, okay, quello che è il valore della squadra.
Chiarissimo il tuo messaggio. Io dico la mia: secondo me la Juve deve lottare per lo scudetto. Se non lo fa, non ha centrato il suo obiettivo. Poi si può ricalibrare, si può abbassare, si può dire quarto posto. Io sono della mia idea e non la cambio. Poi magari i fatti me la faranno cambiare. Al momento rimango della mia idea. Allora, conosco bene Lecce, ci scrive Giorgio, e non credo di esagerare se dico che stasera è favorita. Verranno presto tempi migliori, ci scrive un po' col sorriso Giorgio. Terry, buon pomeriggio. Alberto, in traduzione perfetta, sono d'accordo con te, non credo nella lotta a scudetto. Non credo che di questo passo neanche al quarto posto. Pensando a sabato, vedo una squadra senza obiettivi. Stasera non mi aspetto niente. Un po' pessimista, Terry. Speriamo di farti ricredere. No, speriamo che questa sera la Juve ti possa smentire. Me lo auguro veramente di cuore. Luca da Genova, l'immenso e mai troppo rimpianto Barone. Sì che sapeva saltare l'uomo. Lui decisamente sì, e crossare divinamente, chiederà Bettega. Altro che McKennie. Grazie di tutto, Brasil, ci scrive Luca da Genova. Messaggio dello stesso tenore da Anna da Palermo: che emozione sentire il Barone al telefono, mi fa tornare bambina. Stasera mi auguro una vittoria fondamentale per noi, con pochi errori, forza Juve. Auguriamoci di vedere pochi errori, che sarebbe almeno un passo avanti rispetto all'ultima partita. Dario da Palermo: ma che c'è da riflettere? Lecce sopra la Juve di un punto dopo 5 partite. Io ricordo che il 12 novembre 2006, memoria importante, il Palermo sconfiggeva per 3-0 il Torino e si confermava in testa alla classifica di Serie A, ma il campionato non lo vinse. Siamo all'inizio, abbiamo il futuro nelle nostre mani, altro che Lecce, ci scrive Dario da Palermo. Complimenti anche per la tua memoria. Notizia dell'ultima ora da Sky Sport 24: De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio, atto dovuto dopo la trasmissione delle carte sulla plusvalenza Osimhen. Notizia importante, e Ivrosci in regia ci mette anche l'effetto di sottofondo. Però ricordiamo, De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Notizia dell'ultima ora, l'ha pubblicata poco fa Sky Sport 24. Ve ne daremo conto, vi daremo aggiornamenti anche nel corso della giornata con la nostra programmazione. E quindi, insomma, notizia non positiva per il Napoli, che in questa stagione ha parecchie difficoltà, anche più del previsto in campo, evidentemente anche fuori dal campo. Ancora un vocale, vai Yves.
Scusa, ciao Mimmo D'Arezzo.
Ciao Mimmo.
Ma non ho capito bene. Allegri mi conferma Šetnik.
Sì.
Mi lascia Gatti in panchina per un turno di riposo?
Sì.
Beh, mi sembra che abbia scelto il modo più idoneo per far sentire in colpa Gatti. Gatti è un ragazzo, dovrebbe essere portato mano per mano a fare meglio di come ha fatto, e non confermandolo secondo me lo sta punendo troppo, mentre Šetnik è un calciatore ormai, diciamo,
d'esperienza,
maturo, quindi poteva anche capire che l'allenatore lo teneva a riposo per un po' di tempo, visto la condizione atletica che ha dimostrato sabato scorso. Non con questo che voglio dire che bisogna dare una punizione, però se non la si dà, non la si dà a nessuno, non la si dà soltanto a uno, e ad un ragazzo che in squadra deve crescere. In questo modo, secondo me, lo metti ancora di più con le spalle al muro.
Chiarissimo il tuo messaggio. Intanto Gatti ha 25 anni, non è proprio di primissimo pelo, però ho capito il succo del tuo discorso. Io ti dico la mia, cioè secondo me queste rotazioni, quella di Vlahovic per il mal di schiena soprattutto, non punitiva per il mal di schiena, quella di Gatti per far giocare Rugani, ci sta anche di far giocare Rugani in un infrasettimanale contro Lecce, a mio giudizio erano già previste prima della partita. Allegri non ha fatto altro che confermarle. Sulla situazione Szczęsny Perin, secondo me, vista la delicatezza del momento, forse magari aveva anche pensato di far giocare Perin, ma non ha voluto, diciamo così, calcare troppo la mano su Szczęsny, che sarebbe magari se no stato additato come unico colpevole Szczęsny fuori. Allora in quel senso lì forse questo è un forse, ha confermato Szczęsny per evitare questo non lo sappiamo con certezza, però le rotazioni Gatti, Vlahovic e Miretti erano già previste, e ci sta che nell'infrasettimanale, uno dei pochi che giocherà la Juventus in questa stagione, ci siano delle rotazioni, anche perché giocatori come Fagioli, come Rugani e come Milik si meritano anche di giocare, non possono stare sempre in panchina, se no il ritmo gara lo prendono l'anno prossimo. Abbiamo ancora dei messaggi. Meno 30 al Napoli, ci scrive Dario da Palermo, sempre sul pezzo, quando c'è da, insomma, scherzare, ridere un po'. Sempre Dario, l'ho vista l'incidenza di Conte. Allegri prese la squadra che a detta di Don Antonio era da straccioni e li portò al quinquennio meraviglioso, è vero, ma in quel momento magari serviva un giocatore più gestore. Nel momento di Conte serviva un allenatore che ti ricostruisse completamente, ti rivoluzionasse l'ambiente e riportasse quella mentalità, quel DNA bianconero che si era smarrito coi settimi posti. Quindi non c'è l'allenatore perfetto sempre, c'è l'allenatore giusto al momento giusto. Conte era perfetto in quel momento lì, Allegri è stato perfetto ereditando la squadra da Conte dopo quei 3 scudetti. Ogni allenatore al suo momento. Abbiamo ancora un messaggio. Ciao ragazzi, no, quello abbiamo già letto. Bravi, continuate a difenderlo. Intanto Max si mangia un gol davanti al portiere, invece di parare respinge un tiraccio nella sua porta e poi di testa l'avversario davanti a lui. Per non farsi mancare nulla, Max Allegri lascia la porta spalancata, mette la palla. Allora, questo è chiaramente una battuta, ci ho messo un po' a capirla, di Dario da Palermo, che rivendica le responsabilità dei giocatori in campo a differenza di quelle di Max Allegri in panchina. Una domanda, vorrei sapere cosa ne pensate. Io credo sia necessario uno che abbia polso e pugno duro, magari giunto, li vediamo, Szczęsny, periodo di riposo come Tacconi anni fa, dentro Perin, Bremer o impara a giocare a 4 oppure in panca, Fagioli regista, Rabiot 10 milioni, eccetera eccetera. Ecco, questa è la disamina di Luca da Genova, vedremo, ma in questo senso non ci sono state conseguenze, non è stato un cambio punitivo, non ci sono state rotazioni punitive, ma rotazioni naturali e necessarie per far giocare anche chi fino a questo momento aveva giocato meno, quindi Rugani, quindi Milik e Fagioli a centrocampo. 16:01, chiudiamo qua l'ora della vecchia signora, linea a Giuliani con la Juve in gol, rimanete con noi perché stasera c'è Juve Lecce, ciao!
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.